Buonasera a tutti, vorrei pregare il segretario comunale di fare l'appello.
Grazie signor sindaco, buonasera a tutti, procediamo con l'appello. Felissari, sì. Cremonesi,
presente.
Bona,
presente.
Locatelli,
presente.
Fabiano,
presente.
Cantaluppi,
presente.
Cerrelli,
presente.
Maiocchi,
presente.
Torriani,
presente.
Mondello,
presente.
Ferrari, Benin, non lo vedo, ha giustificato, immagino.
Ha avuto un problema all'ultimo.
Ah, ok.
Non si è riuscito a
mandare
da me, non
lo
so. Vabbè, vabbè, comunque basta la
giustificato,
dichiarazione vostra.
Ci mancherebbe. E Veneroni?
Veneroni ha mandato una mail. Che dice qua presente per comunicare che imprevisti familiari mi costringono a non poter essere presente fisicamente in sede di consiglio. Chiedo se esista la possibilità di essere in presenza da remoto, diversamente non potrò partecipare alla convocazione, ossequiare la convocazione ricevuta. Noi gli abbiamo risposto a riscontro della sua richiesta di collegamento da remoto, sospiacente comunicare che la seduta era prevista esclusivamente in presenza e vista la comunicazione ricevuta come stabilito dall'articolo 24 sarà considerata senza giustificare.
Poi ovviamente Voltano,
presente.
E Ugeri.
Grazie. È il mio che non ha.
Vuoi
bene. Ah, ok.
È lui che ha.
Ah, grazie. No, la seduta è valida con i presenti consiglieri e anche con la presenza degli assessori esterni che hanno risposto all'appello. Inizierei quindi la trattazione dei punti all'ordine del giorno di questa seduta, ringraziando ancora ovviamente tutti i presenti, ringraziando anche chi ci assiste dal punto di vista tecnico e ringraziando anche coloro che dal pubblico sono presenti. Prima punto all'ordine del giorno, comunicazione del sindaco in modo molto essenziale perché mi ero impegnato con il consigliere Mondello a vedere gli aggiornamenti su tre o quattro questioni, in realtà mi limiterò a fare aggiornamenti su due questioni velocissime. La prima riguardava la convenzione riguardo agli ospiti, il CAS, il centro di accoglienza stranieri, ancora oggi in via ultimativa, proprio perché volevo dare questa comunicazione al Consiglio sollecitato dalla Prefettura all'inoltro della, loro hanno siglata la convenzione, chi non l'ha ancora siglata è invece il gestore che ospita i nostri appunto che sono alloggiati qui nel nostro centro. E siccome gli ho detto se potevo riferire al Consiglio, mi ha autorizzato a farlo, prefettura, in seguito alle esortazioni che avevo ricevuto, alle sollecitazioni che ho manifestato alla prefettura, è il terzo sollecito che gli mandano, e allora evidentemente ci sarà un passaggio, come dire, molto fermo, perché questa sia acquisita ad orsi, ha risposto la prefettura. Allora a quel punto ovviamente scioglierò l'impegno che ho assunto con il collega Mondello di partecipargli l'atto, che penso che mi perverrà a giorni, insomma, se non prima. Sulla seconda questione invece riguardava gli interventi che sono previsti nel piano nazionale da parte di Poste Italiane, il famoso piano di riorganizzazione e ristrutturazione delle sedi delle poste, che sono finanziate anche dal PNRR. Non c'è ancora una data certa su cui Poste Italiane potrà intervenire nel nostro ufficio. È certo che interverrà, quindi dobbiamo ancora conoscere la natura dei lavori, che loro mi hanno manifestato ancora una volta non saranno particolarmente drastici, ma riguarderanno l'introduzione di elementi di tecnologie innovative, di comunicazione, di velocizzazione anche delle prestazioni, una serie di altri servizi integrativi che saranno aggiunti, perché questo è un ufficio che per loro ha una sua caratteristica di strategicità, e quindi non sarà sicuramente tra quelli che sono chiusi, sono chiusi pochissimi, sapete, Poste Italiane non è più un ente pubblico, c'è un azionariato privato, eccetera, eccetera. E gli interventi saranno sia sui suppellettili e l'introduzione di nuove tecnologie, insomma migliorerà a loro detta molto l'accoglienza. Contemporaneamente, nel momento in cui ci descriveranno la natura dell'intervento, saremo in grado anche di capire quale sarà l'ufficio postale di appoggio e per quali servizi. Questo è un trend che c'è, ne abbiamo già parlato. Ovviamente auguriamo tutti che si possano, come dire, conoscere tempestivamente le modalità e i tempi di intervento per poter informare la popolazione tempestivamente. Orientativamente non c'è data certa, però hanno indicato nel primo trimestre del 2025 la collocazione dell'intervento previsto e programmato nella nostra comunità. Posso procedere quindi con l'esame dei punti all'ordine del giorno. Primo punto all'ordine del giorno, ratifica della variazione di bilancio approvato dalla Giunta con delibera numero 133 del 19/11/2024. Relatore, Assessore Ruggeri.
Grazie signor Sindaco. Un argomento questo che abbiamo affrontato nella Commissione di merito, si tratta di una ratifica dell'ultima variazione di Giunta che è stata assunta quest'anno. Nel mese di novembre, come sapete, è possibile variare il bilancio fino al 30 di novembre e da seguito alle altre che abbiamo assunto nel corso dell'anno e completa, diciamo, gli assestamenti vari che abbiamo fatto sui vari capitoli, e è connesso comunque un argomento che affronteremo dopo nella discussione del bilancio di previsione, in quanto appunto approvando in tempo congruo il bilancio di previsione poi è necessario e opportuno in corso dell'anno intervenire con variazioni. Quindi ratifichiamo l'ultima di queste, che ha sistemato in via definitiva per quest'anno solare tutti i capitoli. Grazie.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti i colleghi Mondello e Ferrari. Grazie. Terzo punto all'ordine del giorno, revisione periodica delle partecipazioni al 31-12 in relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione, articolo 25 del decreto legislativo 175 del 2016. Relatore, Assessore Ruggeri.
Grazie signor Sindaco. il consueto per noi poco più di un adempimento, viste le nostre partecipazioni, quindi partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Lodivecchio al 31/12/23, e quindi confermiamo le partecipazioni a cui siamo storicamente legati, quindi SAL EAL, che ha in corso una procedura di fallimento, e Astem S.p.A., e quindi diciamo c'è una analisi e una relazione di una società incaricata che ci ha dato appunto gli strumenti per analizzare società per società i vari dati che devono essere forniti per il completamento della delibera, e quindi mettiamo in approvazione ribadendo le partecipazioni. Grazie.
Grazie, ci sono richieste di chiarimenti, intervento nessuno. Si mette in votazione il quarto punto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Unanimità, grazie. Abbiamo bisogno dell'immediata esecutività? No, grazie. Quarto punto all'ordine del giorno, sempre assessore Ruggeri, sono tutti i provvedimenti connessi all'approvazione del bilancio. Approvazione della relazione ex articolo 30 del decreto legislativo 201/2022 di ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. Assessore Ruggeri.
Grazie signor Sindaco, questo è un adempimento ulteriore di cui non sentivamo il bisogno, ma è obbligatorio per tutti i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, stabilito dal decreto legislativo 201 del 2022, quindi è un nuovo adempimento che obbliga appunto tutti i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti a effettuare una revisione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, e quindi annualmente, quindi questa è la seconda volta che approntiamo questo documento, annualmente dobbiamo appunto far fare un'analisi, diciamo, delle società che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica per il Comune di Lodivecchio e quindi attengono tipicamente alle utilities, quindi rifiuti, trasporto, assistenza, illuminazione, parcheggi, eccetera. E quindi diciamo anche in questo caso c'è una relazione che va a determinare tutta una serie di dati e di indicatori all'interno dei singoli servizi, determinando poi appunto la loro rilevanza per il comune. Grazie.
Grazie. Ci sono richieste di approfondimento? Nessuna. Si mette in approvazione il provvedimento presentato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato l'unanimità. Ah, chiedo scusa, astensione dei colleghi Ferrari e Mondello. Iniziate esecutività? No, non necessaria, grazie. Quinto punto, convenzione istitutiva del sistema bibliotecario lodigiano, approvazione dello schema. Relatore, collega Cantaluppi.
Grazie signor Sindaco, sì, questa è una convenzione che noi abbiamo già avuto modo di discutere nella Commissione Cultura e Istruzione, si tratta del rinnovo della convenzione provinciale con decorrenza dall'approvazione per 6 anni, non entro nel merito della convenzione perché ne abbiamo già discusso, però coglierei l'occasione per mettere a parte il Consiglio di alcuni numeri della nostra biblioteca che ho reperito qualche giorno fa, giusto per vedere quanto anche il coordinamento provinciale e l'essere inseriti in un sistema di collaborazione, di cooperazione con altre biblioteche sia un valore aggiunto da incentivare. Ecco. Allo stato attuale il nostro patrimonio librario ammonta circa 29.000 libri, con un incremento di 848 libri sull'anno precedente. Io ricordo che negli scorsi 5 anni noi abbiamo investito più di 30.000 euro grazie ad alcuni bandi ministeriali per l'acquisto di libri. Attualmente, dicembre 2024, sono stati prestati con prestito locale e interprestito provinciale circa 10.000 libri, quasi 9.900, e più di 2.300 libri sono stati prestati da Lodivecchio specchio ad altre biblioteche. Ecco, io penso solo che questi numeri diano un pochino una fotografia di quanto la biblioteca che oggi ci ospita possa essere un fiore all'occhiello, ecco, della nostra offerta culturale. Chiudo ringraziando gli uffici, l'ufficio cultura segreteria e anche la nostra bibliotecaria per il lavoro che fa e che appunto è giusto che si valorizzi. Grazie.
Sono richieste di intervento? No. Grazie. Se non ci sono richieste di intervento, si procede all'approvazione del sesto punto all'ordine del giorno. Convenzione di studio del sistema bibliotecario lodigiano, approvazione dello schema. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie all'unanimità. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? All'unanimità, grazie. Sesto punto all'ordine del giorno, approvazione e modifica statuto e convenzione ex azienda speciale Consortile Lodigiano per i servizi alla persona. Recentissimamente si è proceduto all'interno dell'assemblea appunto dell'azienda a introdurre alcune modifiche statutarie. La prima riguarda la natura dei soggetti che possono essere eletti all'interno del Consiglio di amministrazione dell'azienda stessa. Sapete che dopo un periodo piuttosto lungo, cioè dalla sua costituzione, oramai circa 18 anni fa, la governance era, come dire, rappresentata esclusivamente da soggetti esterni, cioè potevano accedere al Consiglio di amministrazione soltanto persone che non erano insediate nel sistema degli enti locali. E quindi un'azienda che ha avuto i propri assetti, che ha svolto, secondo me, reclutando anche sempre di più adesioni dei comuni aderenti, anche perché si è distinta per la qualità dei servizi che venivano garantiti. Per quel che riguarda noi e per quel che riguarda tutti i comuni aderenti, era un luogo societario, quindi con flessibilità, capacità anche assuntive, essere interpreti di bisogni che venivano ovviamente raccolti, sintetizzati dall'ente locale, ma che noi potevamo dislocare non attraverso prestazioni dirette, ma affidare a questa azienda, in particolare i servizi di natura socio-assistenziale. Per noi è stata una grande esperienza, mi sembra di poter dire, anche a nome, credo, di tutti quelli che hanno avuto modo di verificare il lavoro dell'azienda. Recentissimamente, nello scorso mandato, ci fu un cambio di orientamento da parte dei componenti dell'Assemblea, e cioè che fossero esclusivamente i sindaci invece ad essere rappresentati all'interno del Consiglio d'amministrazione. Un'esperienza che è stata anche essa abbastanza positiva, perché si riteneva che un controllo diretto da parte dell'azienda dei sindaci che avevano aderito potesse essere la migliore garanzia per essere interprete l'azienda dei bisogni, su una catena di comando molto corta tra chi esprime l'esigenza di avere servizio e chi poi lo erogava. Però recentissimamente questa modalità è cassata anche dalle norme, da Severino e quant'altro, per cui ritornano ad una governance manageriale. Il Consiglio di amministrazione si dovrà decidere se sarà da 3 a 5 componenti, e quindi si delineano ancora i requisiti dei soggetti che potranno quindi entrare lì. Questo è un primo aspetto molto importante. Soprattutto poi in quell'assemblea si è deciso di dislocare, mettendo credo riparo ad una anomalia piuttosto come dire, evidente, mettendo in capo alla direzione generale la responsabilità giuridica dell'ente, perché c'era un consiglio d'amministrazione che non percepiva un euro, che aveva la responsabilità legale di tutto ciò che accadeva, e poi c'era una direzione che invece aveva dei compiti a 360 gradi e che venivano esercitati anche in modo molto, come dire, non dico autonomo, perché il Consiglio ovviamente c'era, ma bisognava porre rimedio a questa situazione, insomma, dislocare la responsabilità legale laddove uno poi non può esercitare la funzione anche in autotutela, era meglio che invece chi agiva e che aveva anche una, come dire, remunerata questa funzione, dovesse assumersene anche la responsabilità legale. Quindi sostanzialmente sono queste le modifiche. C'è un impegno entro il 31 gennaio a che l'Assemblea insedi la nuova governance con i nuovi componenti, e c'è un accordo, come dire, trasversale a che questo possa accadere, e credo anche con una buona propensione a trovare un accordo unitario negli assetti provinciali. Penso che se non sarà entro il 31 di gennaio, sicuramente l'impegno è che entro la prima decade di febbraio si possa insediare un nuovo consiglio di amministrazione per dare continuità all'azienda, eccetera. Tutto qui. Naturalmente è stato approvato all'unanimità, perché sono cose queste che riguardano, come dire, l'identità del soggetto gestore. Devo dire che sono anche prossime ad entrare altre amministrazioni locali che aderiscono a questa esperienza, e quindi è anche un altro sintomo, come dire, di riconoscenza del valore di questa esperienza e di salute della stessa. Ci sono richieste di intervento? No. Bene, grazie. Sesto punto all'ordine del giorno, approvazione, modifica statuto e convenzione ex azienda speciale consortile del Lodigiano per i servizi alla persona. Chi è favorevole? Chi è contrario? Tutti favorevoli? Qui la facciamo forse. Ma facciamola. Immediata esecutività, chi è favorevole? E così trasmettiamo subito gli atti al notaio. Grazie. Ottavo e nono punto, per argomenti connessi, si tratta, ovviamente poi li voteremo in parti separate, su dichiarazioni di voto, eccetera, all'approvazione del bilancio, la nota di aggiornamento del DUP e l'approvazione del prospetto aliquote IMU 2025. Assessore che presenterà a nome della Giunta i contenuti della relazione di bilancio. Prego, Assessore Ruggeri.
Grazie, signor Sindaco. Quest'anno questa presentazione la leggo, così anche nei tempi siamo più precisi. Il bilancio di previsione che andiamo a provare questa sera è il secondo nelle vicende amministrative di questo ente che viene redatto e portato in approvazione prima della fine dell'anno vigente. Dopo la virtuosa e faticosa esperienza che ha portato il 28 dicembre 2023 ad approvare il bilancio di previsione 2024, abbiamo voluto impegnarci a fondo per rendere operativo uno strumento così importante per l'efficacia dell'azione amministrativa e dell'offerta di servizi ai cittadini nel tempo utile indicatoci dal Governo. È quindi subito in premessa che vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a vario titolo al raggiungimento di questo obiettivo, in particolare gli uffici comunali che, coordinati dal settore economico-finanziario, sono stati in grado di impostare le previsioni in modo esaustivo, consentendo di lavorare celermente alla mole di documentazione allegata al bilancio stesso, che rappresenta oggi un carico non trascurabile di adempimenti. Il Sindaco e la Giunta Comunale sono stati in questo modo in grado di assumere le decisioni più adeguate in modo tempestivo. Il bilancio in approvazione questa sera è stato predisposto sulla base delle indicazioni disponibili all'atto della sua conformazione. Il contesto di incertezza normativa, l'assenza della legge di bilancio, le conseguenze derivanti dall'applicazione del patto di stabilità per gli enti locali, l'impatto delle nuove norme sulla capacità assunzionale, la non conoscenza dell'ammontare dei trasferimenti erariali e del fondo di solidarietà, quindi tutto questo contesto di incertezza normativa contraddice l'obbligo di approvazione del bilancio entro il 31/12/2024. Tali condizioni di contesto, fortemente limitanti per tutti gli enti locali, sono state sottolineate anche da ANCI, che in ogni sede ha perorato la revisione. Tuttavia, con un notevole sforzo da parte di tutti i soggetti coinvolti, si è comunque predisposto un bilancio il cui pareggio obbligherà nel corso dell'anno l'amministrazione ad una gestione molto limitante sino alla definizione degli aspetti normativi mancanti.
In primo luogo, con l'approvazione di questo bilancio si evidenzia che i comuni anche recentemente hanno concorso in maniera significativa agli obiettivi di finanza pubblica e spending review attraverso la restituzione di contributi finalizzati al contenimento della spesa pubblica, a fronte però di un aumento complessivo della spesa centralizzata. Un contributo che in prospettiva non accennerà a diminuire ed anzi è previsto un suo aumento fino a 10 volte. Ciò comporta seri rischi per l'ordinamento istituzionale previsto dal dettato costituzionale e può portare al collasso il sistema delle autonomie locali, di cui i comuni sono cardine, sede periferica, nonché primo contatto dei cittadini. Per il nostro ente la stima ammonta per l'anno 2025 in 27.242 euro, per il 26 18.979 euro, per il 27 19.354. Ciò evidentemente comporta una minore disponibilità di risorse per l'ente in un contesto in cui le esigenze dei cittadini e l'impennata inflazionistica mettono già sotto pressione le comunità. La riforma dei trasferimenti dispone anche, a partire dal 2025, di prevedere due specifici contributi erariali che sino al 2024 erano inclusi nel Fondo di Solidarietà, denominato Fondo Equità dei Servizi, destinato al potenziamento servizi sociali e trasporto scolastico disabili per complessivi 42.276 euro. Auspichiamo che sia confermata l'entità del Fondo di Solidarietà, che potrebbe non comportare diminuzioni di risorse per il Comune. Dobbiamo essere tutti consapevoli che l'attività del Comune di Lodivecchio sarà condizionata dalle nuove norme che saranno emanate nei prossimi mesi, le quali, una volta recepite, avranno riflessi contabili e verso cui l'amministrazione sarà costretta a reagire con opportune variazioni di bilancio. Anche in tema di personale vi sono molteplici incognite. L'organizzazione della macchina comunale dovrà essere improntata al proseguimento dell'opera di rinnovamento e potenziamento degli uffici, con il fine ultimo di erogare servizi sempre migliori alla comunità. Polizia locale e servizi sociali sono settori in cui, in questo senso, massima è l'attenzione. Il patto di stabilità mostrerà le conseguenze sul bilancio prossimo e temiamo anche su quelli futuri, in termini di disponibilità di risorse da destinare all'educativa scolastica, ai minori, agli anziani. I tagli lasceranno risorse insufficienti per far fronte ai bisogni crescenti ed emergenti. Il nostro impegno quotidiano sarà, d'altronde, proprio quello destinato a difendere il livello qualitativo dei servizi. Ciò renderà inevitabile l'introduzione e l'adeguamento di alcune tariffe per far fronte all'aumento dei costi e garantire gli stessi servizi e mantenerne il livello sostanziale. Da sempre Lodivecchio i servizi, ed in particolare i servizi alla persona e sociali, sono un fiore all'occhiello che difendiamo con fatica e rigore. Anche per il 2025, e nonostante l'aggressiva politica di tagli portata avanti dal governo, destineremo quasi 1 milione di euro a tutela delle fasce deboli, organizzando tali risorse in servizi numerosi e diversificati a beneficio di persone fragili, con disabilità, anziani, minori, intervenendo anche sull'educativa scolastica e in generale verso tutte le persone in condizioni di svantaggio, anche economico. Ad oggi tali interventi sostengono complessivamente oltre 200 utenti, una fetta importante di popolazione. Per limitare l'impatto sociale sono state, peraltro, confermate sia le aliquote IMU che l'addizionale IRPEF, finalizzando l'impegno ad evitare lo scaricamento sui cittadini delle politiche di revisione della spesa pubblica. Discorso a parte, sapete la Tari, che sarà soggetta, come di consueto, a verifica in base alle disposizioni di ARERA che saranno impartite entro il termine del 30 aprile 2025. Capitolo investimenti. Per quanto attiene agli investimenti, essi nel 2025 sono orientati prevalentemente ad interventi di manutenzione patrimoniale ed immobili che saranno finanziati da oneri diretti. Sono previsti, tra gli altri, la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, interventi di manutenzione straordinaria del verde sull'arredo urbano, il rifacimento del tetto dell'aula consigliare, che rappresenta una priorità in quanto casa di tutti i cittadini e delle istituzioni, il prosieguo del riscatto annuale per quote annuali degli impianti di illuminazione pubblica, la manutenzione straordinaria del municipio. Inoltre, in virtù della convenzione per il potenziamento della centrale di Tavazzano, sono previsti oltre 69.000 euro da destinarsi a interventi di piantumazione, manutenzione e riqualificazione del verde pubblico. A ciò si devono sommare i numerosi interventi riportati nel documento unico di programmazione, che, come sottolineato dal documento stesso, sono il frutto di negoziazioni con altri enti o con soggetti privati, e rappresentano investimenti significativi in tema di sicurezza idraulica, viabilità, mobilità, reti, senza gravare sul bilancio comunale. Regione Lombardia, Provincia di Lodi, Consorzio Muzza Bassa Lodigiana, Società Acqua Lodigiana non sono solo enti ed istituzioni con cui intratteniamo solidi rapporti di collaborazione. Rappresentano per noi partner strategici con i quali il proficuo dialogo ha sempre portato alla realizzazione di interventi importanti per la nostra comunità e siamo fiduciosi del fatto che anche nel prossimo futuro proseguiremo lungo questa strada. Nel 2025 poi vedranno la luce numerosi interventi diretti e indiretti avviati dalla precedente amministrazione comunale che porteranno al completamento opere strategiche per l'Udi Vecchio sotto il profilo sociale e infrastrutturale. Alcune di esse, indubbiamente, sono di portata storica. Con l'inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri, investimento pubblico da oltre 2 milioni di euro, e della RSA, investimento privato che supera i 20 milioni di euro, la creazione del polo archeologico, investimento pubblico da 1,1 milioni di euro, connesso a una profonda valorizzazione della storia, dei reperti, dei luoghi di Laus, proprio nel dispiegarsi dell'anno giubilare. Tra le opere in prossimo divenire anche il cambiamento di funzioni del distretto sanitario predisposto per essere accogliente verso i nuovi servizi che potrebbero essere inseriti con la casa di comunità e che consentiranno al contempo di rendere il municipio più accogliente riorganizzandone gli spazi. Tale rifunzionalizzazione sarà preceduta da un'ulteriore rivisitazione degli spazi comunali che verranno rinnovati anche per offrire nuovi servizi tramite una positiva digitalizzazione ed un'informazione diretta e tempestiva alla cittadinanza, opportunità questa per uno scatto in avanti nei rapporti tra cittadini e istituzioni. Nell'immediato lo spostamento degli uffici di polizia locale negli spazi dell'ex asilo nido, finanziato da un bando di Regione Lombardia per un importo di 465.000 euro, consente di implementare le dotazioni del servizio e svolgere le funzioni in modo da poter essere ancora più vicini agli utenti. La parziale riqualificazione dell'edificio di Corte Grande, destinato ad ospitare l'ampliamento dell'asilo nido La Coccinella, consentirà di estendere, probabilmente dal prossimo anno scolastico, la capienza del servizio. Ciò grazie a fondi PNRR per 145.000 euro, a cui si sono aggiunte risorse proprie per 70.000 euro. Ed è proprio la straordinaria stagione del PNRR che la precedente amministrazione ha cercato di sfruttare a pieno e di cui ancora raccogliamo i frutti. Senza timore di smentita possiamo affermare che ogni opportunità di finanziamento è stata, non senza fatica, colta ed è stata semmai l'insufficienza di risorse ad impedirci ogni tanto di raggiungere l'obiettivo. Vi saranno anche nodi da sciogliere rispetto allo sforzo che ciascun comune deve effettuare per dare corpo all'autonoma capacità di reperire risorse, un impegno di lungo periodo finalizzato alla sostenibilità delle finanze dell'ente e generare investimenti in grado di rinnovare le strutture e il patrimonio. In un Lodi Vecchio che cambia, decisive saranno in questo senso le scelte che verranno attuate con l'adozione della variante generale al piano di governo del territorio, il cui procedimento ha preso avvio e su cui si lavorerà nel corso dell'intero prossimo anno. Gli obiettivi primari del piano saranno infatti diretti a collocare Lodi Vecchio come protagonista della riqualificazione in ottica green e innovativa del patrimonio pubblico e privato, protagonista di una nuova stagione in grado di mettere in atto una visione evoluta del verde pubblico, riducendo l'impatto ambientale della comunità, sostenendo i cittadini e le imprese nel processo di trasformazione. In questo contesto, l'eccezionale sforzo di questi anni, finalizzato alla realizzazione di progetti di forestazione e rinaturazione unici nel loro genere, come l'AND, concertato con la provincia di Lodi, destinato a valorizzare le vie d'acqua e di percorsi di mobilità dolce, o gli interventi di rimboschimento, oltre 3 ettari complessivi concordati con Regione Lombardia e Società Autostrade, nell'ambito della realizzazione della quarta corsia dell'autostrada 1, consentiranno di trasformare Lodi Vecchio in una città interprete di un nuovo paradigma. Un grande ruolo in questo percorso lo svolgeranno le nuove generazioni, le uniche in grado di costruire futuro. Esse sono e saranno protagoniste del proprio destino e il nostro compito è quello di sostenere la loro partecipazione alla vita attiva della comunità, non solo attraverso elementi istituzionalizzanti come il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ma anche tramite processi innovativi. Le esigenze di continuità dell'erogazione dei servizi e degli investimenti, in un momento storico di grave incertezza del sostegno da parte dello Stato e di esaurimento della spinta del PNRR, saranno considerati cruciali e ad esse tutta l'amministrazione lavorerà per dare risposte sostenibili e di lungo periodo. Torneremo nel corso del 2025 più volte sul bilancio in approvazione questa sera, ma lo sforzo che il Consiglio tutto sta mettendo in campo alla vigilia delle festività natalizie è sicuramente prezioso per la comunità tutta. Grazie. Prima di ripassare la parola al Sindaco vorrei elencare in modo puntuale gli investimenti, diciamo in conclusione, o in diversa fase, diciamo, di avanzamento, che vedranno la luce nel 2025, che vedranno, diciamo, a diverso livello di avanzamento un loro svolgimento, perché è un elenco secondo me significativo e vado proprio per punti. Rifunzionalizzazione degli edifici pubblici lungo l'asse di via 4 Novembre, la nuova caserma dei Carabinieri, il recupero dell'edificio di Corte Grande, interventi ormai, diciamo, in fase di ultimazione, ultimati o alle soglie, diciamo, dell'inaugurazione. La realizzazione di una vasca di laminazione posta tra la zona industriale e il centro abitato e di un canale di collegamento bypass, il nuovo pozzo di acqua potabile, l'estensione della rete gas e contestuale rifacimento dei manti stradali, la realizzazione di una rotatoria lungo la SP115 in fregio al Crusette, il parco archeologico di Laus Pompeia che continua nel suo sviluppo e a cui si aggiunge l'addendum dell'accordo quadro di sviluppo territoriale sottoscritto con diversi soggetti che appunto verrà steso nel 25 e realizzato entro il 27, la realizzazione di progetti di compensazione forestale a seguito dell'ampliamento della quarta corsia dell'autostrada A1, gli interventi di messa in sicurezza della copertura della sede municipale, la realizzazione di un'area per il riuso, gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione lungo la via Perosi e Biagi, l'intervento straordinario sulla viabilità e sicurezza stradale, il progetto di interconnessione ciclabile, gli interventi di riequilibrio ambientale nell'ambito dei fondi ex legge Marzano, l'intervento di rinaturalizzazione e forestazione urbana e periurbana, sempre legge Marzano, la riqualificazione ed efficientamento del centro sportivo Matteotti, la realizzazione di una nuova unità funzionale presso la scuola dell'infanzia Montessori. È un elenco puntuale che somma iniziative proprie dell'amministrazione, iniziative, come abbiamo detto in premessa, portate avanti con cofinanziamenti o finanziate da altri enti, oppure sviluppi anche privati, la RSA l'abbiamo citata prima, sono però tutti interventi riportati nel DUP che si trovano a diverso stadio di avanzamento, ma che cambieranno lo di vecchio nei prossimi mesi. Grazie.
Grazie, assessore Ruggeri. Consentitemi solo di ringraziare l'assessore che ha riferito il lavoro che è sintetizzato nel bilancio di previsione, sia negli elementi di consuntivo che negli elementi di programmazione. E attraverso lui ringraziare tutta la struttura, l'alta dirigenza, l'area amministrativa, tutte le aree che hanno contribuito e anche, consentitemi, i colleghi di giunta che sono stati chiamati ad uno sforzo anche di contribuire a delineare il bilancio e anche tutte le attività che sono connesse e che sono molto molto impegnative. È un ringraziamento che faccio e che ha una duplice valenza, consentitemi questo prima di aprire il dibattito sul confronto dello strumento che abbiamo in valutazione, perché abbiamo stressato la struttura perché potesse ossequiare, come diceva all'inizio anche nella sua comunicazione assessore Ruggeri, un'istanza che ci perveniva dal governo, e cioè quella di riuscire a far approvare i bilanci entro il 31-12 dell'anno corrente. È uno sforzo che ci è stato chiesto, uno sforzo che io ritengo utile e necessario, perché dobbiamo riallineare l'anno solare all'anno amministrativo. Ogni proroga che viene concessa, ancorché, abbiamo visto anche in questi giorni, sono stati differiti i termini di approvazione del bilancio al 28 di febbraio, ritengo però che noi come amministratori facenti parte, come dire, di un ordinamento costituzionale che si chiama appunto autonomia locale, debba mettere in capo il senso di responsabilità, di appartenenza a un paese che ha sottoscritto degli impegni, che poi possiamo discutere se le risorse che residuano rispetto alle disponibilità e agli obblighi che sono definiti in sede comunitaria sono stati sottoscritti dal paese membro, e cioè in questo caso stiamo parlando dell'Italia, le risorse che residuano sono dislocate in modo corretto, e quello fa parte del dibattito politico, ma cercare però di riuscire ad adempiere in modo puntuale a degli obblighi, di allinearci per avere una capacità poi di interpretare i nostri compiti non in semestri o 7-8 mesi, ma in 12 mesi, è una qualcosa che restituisce efficienza ed efficacia all'azione amministrativa. Questo è stato fatto perché la struttura ha reagito ed ha reagito in modo esemplare. Voglio che almeno questa sera ci sia la possibilità di riconoscere gli sforzi da parte di tutti che sono stati prodotti per arrivare a questo risultato. Nella questione di merito l'assessore Ruggeri ha riferito, mi riservo ovviamente di intervenire dopo qualora il dibattito lo ritenesse necessario. Per intanto apro il dibattito, si chiede la parola il collega Orazio Mondello, capogruppo di Laus Futura.
Buonasera. Non avendo avuto modo di approfondire il merito di alcuni argomenti, mi astengo dal commentare il bilancio in tutto tondo. È stata la mia prima partecipazione alla commissione bilancio. Ci sarà modo in futuro. Al netto delle tariffe rimaste invariate, l'unica cosa che ci è difficile un po' da digerire è stato l'aumento del 20% riguardante la richiesta dei documenti da parte dei professionisti, l'avevo accennato anche in commissione, anche se dovuti magari potevano essere adeguati nelle tempistiche previste e non in un'unica soluzione. Riteniamo invece positiva la collaborazione con il comune di Casaletto Lodigiano in merito alla condivisione del quinto agente di polizia locale. Speriamo altresì che in futuro si possa collaborare maggiormente affinché si possa aumentare il numero dei nostri agenti, magari coinvolgendo anche il comune di Salerno sul Lambro, visto che già condividiamo la caserma dei carabinieri. Avremo modo di commentare vari punti in merito al bilancio e al DUP quando si presenteranno nel prossimo futuro. Grazie.
Consigliere Cantaluppi, grazie.
Grazie signor Sindaco. Dopo aver ascoltato la relazione dell'assessore Ruggeri, che ringrazio, vorrei esprimere alcune considerazioni a nome del gruppo. Innanzitutto vorrei dire che il contesto e le incertezze in cui stiamo vivendo sono sicuramente impongono, diciamo, alla nostra amministrazione di fare i conti con una serie sempre più grande ed impellente di adempimenti volti a garantire l'ampia gamma di servizi insediati a Lodivecchio a fronte di una coperta che, per così dire, è sempre più corta. Il bilancio e il DUP del prossimo biennio sono molto chiari, diciamo, sono sintomatici della rotta che ha intrapreso la Giunta, una rotta sicuramente virtuosa. La nostra città si caratterizzerà ancora una volta con grandi finanziamenti, grandi moli di risorse. Le ha citate il collega Ruggeri, tra la caserma dei carabinieri, il parco archeologico, gli spazi di via 4 Novembre, gli interventi dal punto di vista idrogeologico e l'investimento privato per la nuova RSA sono sicuramente elementi di grande pregio. Proprio però parlando di sanità, io volevo anche cogliere l'occasione, ossia dell'approvazione del bilancio, che è uno degli atti sicuramente più importanti che assume il Consiglio, per fare una qualche considerazione più di livello politico. Il periodo che stiamo vivendo vedrà, se non vede già, un importante gap dal punto di vista dei servizi alla persona che, per ragioni demografiche e anagrafiche, stante anche la curva demografica e l'innalzamento comunque dell'aspettativa di vita, saranno sicuramente di grande importanza da essere attenzionate nel prossimo periodo. A tal proposito, relativamente alla sanità, io penso che noi come cariche pubbliche, ma prima ancora come cittadini, non possiamo nascondere, diciamo, la nostra preoccupazione per le condizioni in cui versa e in cui si sta dirigendo il nostro sistema sanitario nazionale. Il momento dell'approvazione del bilancio è il momento per guardare in avanti con una prospettiva rispetto ai problemi che ora si pongono e che nel futuro possono diventare cogenti se non gravi. Il problema delle liste d'attesa, la mancanza del personale, il fatto che ogni anno migliaia di giovani medici e infermieri preferiscono spostarsi all'estero alla ricerca di una maggiore retribuzione e realizzazione dell'ambizione professionale sono sicuramente solo alcune delle concause che rischiano di minare, se non lo hanno già fatto, un servizio essenziale per cittadini che è tutelato anche dalla nostra Costituzione, dall'articolo 32. Un articolo del Sole 24 Ore di un paio di mesi fa dice che nel nostro paese circa 4 milioni e mezzo di abitanti rinunciano alle cure, di cui 2,5 milioni per motivi economici. Ora, io penso che anche noi, che siamo consiglieri comunali di una media in realtà, non possiamo come si può dire, sottovalutare questi dati, perché questi dati non sono fredde cifre estrapolate genericamente dal contesto nazionale, ma riflettono realtà anche come la nostra, riflettono territori anche come il lodigiano, che in generale manifestano una sofferenza della sanità pubblica. Urge correre ai ripari per evitare gravi conseguenze nell'immediato futuro. Tornando più strettamente agli argomenti bilancistici, importantissime sono gli investimenti dal punto di vista della manutenzione e della rifunzionalizzazione del patrimonio pubblico, ma anche e soprattutto per le nuove generazioni. L'assessore Ruggeri ha citato gli interventi presso l'asilo nido di Corte Grande, a cui io penso si possano collegare anche gli investimenti in cultura e per i servizi scolastici, in questo circuito virtuoso che può accompagnare le giovanissime generazioni alla conoscenza del territorio, a essere cittadini più consapevoli. In conclusione vorrei ringraziare, a nome del gruppo Vivere Lodivecchio, il sindaco, l'assessore Ruggeri, la giunta, la struttura e tutti coloro che hanno collaborato con dedizione e professionalità per questo possente lavoro che è esplicitato in questi atti. Grazie.
Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, volevo solo aggiungere alcune considerazioni. Questo progetto di bilancio è stato riassunto, è stato declinato anche nelle sue puntualità questa sera, e come richiedevamo prima, è frutto di un grandissimo sforzo collegiale, improntato ad una ricerca anche estenuante di risorse finanziarie, che hanno trovato qui una loro traduzione e una loro rappresentazione, non solo analitica, ma nell'esposizione che è indicata negli strumenti di bilancio e nei suoi allegati, definisce anche i percorsi, i soggetti attuatori, ne definisce le entità di risorse finanziarie, ne definisce le tempistiche e quindi definisce soprattutto il nostro impegno, quello che sarà l'agenda dei nostri lavori. Noi abbiamo cercato di non far perdere nessuna opportunità che la comunità potesse fruire di ciò che in questo momento il sistema istituzionale e del credito mette a disposizione delle nostre comunità, per cercare di emancipare tutti quei problemi che possono essere, come dire, rappresentati in processi, in progetti, e possono poi tradursi in realizzazioni, ospitanti, attività, e comunque essere all'altezza di fornire un'elevata qualità di servizi e di accoglienza alla nostra popolazione. Credo che non abbia riscontri nel territorio, se non nella realtà di Codogno, ma in relazione agli abitanti, mi riservo di fare una verifica più puntuale, la capacità che abbiamo avuto di intercettare risorse del PNR e anche quelle messe a disposizione di altri enti, sia di carattere nazionale che regionale. Un bilancio straordinario che vedrà la possibilità di cambiare, io credo, anche non solo le consuetudini ma la qualità dell'offerta di servizi nella nostra comunità. Pensate alla caserma, è stato evocato dal consigliere Mondello la necessità di allargare la collaborazione ad altro ente. Il consigliere Mondello sa che il comune di Salerano è un comune che, col quale stiamo definendo anche il convenzionamento e la condivisione, speriamo, del progetto di polizia locale intercomunale, una cosa molto importante, per far sovrapporre quindi la competenza a più enti di polizia nella sorveglianza e della vigilanza e quindi assolvere all'esigenza di sicurezza che ha la nostra comunità, fargliela assolvere in un perimetro più alto sovrapponendola a quella che sarà la competenza del nucleo dei carabinieri che si insedierà. Noi siamo anche qui in questi giorni, credo che se non riusciremo entro il 31, sicuramente nei primissimi giorni di gennaio, di fornire alle autorità dei carabinieri, quindi in particolare al Comando di Stato Maggiore dell'Arma a Roma, l'algoritmo con il quale definire il canone di locazione di questa struttura che è finita. Obiettivamente è una struttura nuova, moderna, che ha, per nostra fortuna, ospiterà il meglio delle tecnologie sia rispetto agli interventi di rilevazione di fenomeni degenerativi, ma anche non solo molto moderna ed accogliente, ma anche molto organizzata e dotata per essere una delle esperienze più performanti e più efficienti insediate nel territorio. Questa parte non compete a noi, non è un merito nostro, ma l'Arma dei Carabinieri è riuscita a far convergere qui un proprio sforzo anche di adeguamento tecnologico molto evoluto ed innovativo. L'RSA è una scommessa, noi ci siamo impegnati, forse ne discuteremo dopo, quando discuteremo dei dipartimenti. Nei prossimi giorni, purtroppo oramai ai primi di gennaio, il gruppo di lavoro che dovrà occuparsi dell'RSA e di gestire la convenzione, che è formato per quel che riguarda noi, dal sottoscritto, dalla vice sindaco e anche dal collega Fabiano, c'è una convenzione molto impegnativa, molto, molto evoluta, che dobbiamo tradurre anche in opportunità. Il concetto di gestione dell'RSA aperta è una sfida. Noi avremo di fronte a noi nei prossimi anni un incremento della necessità di risposta al bisogno, soprattutto nella popolazione più anziana, non solo, ma anche alla popolazione anziana, e lì troveremo il modo di esercitare al meglio tutte le opportunità che anche questa struttura ci metterà a disposizione. E ce ne sono moltissime altre. Tutta l'offerta pubblica ha subito una rivoluzione, perché stiamo ampliando il municipio, stiamo insediando con le risorse sulla digitalizzazione anche gli strumenti innovativi e moderni per migliorare la relazione con la popolazione, stiamo cercando di spostare gli spazi nella parte che si sta riqualificando per essere accoglienti rispetto anche a non perdere le opportunità di implementare i servizi offerti in quello che chiamiamo il nostro distretto sanitario e quindi cominciare a prefigurare, a predeterminare lì la realizzazione di quegli interventi di casa di comunità, quei servizi che vengono definiti case di comunità, che non sono soltanto un luogo fisico, ma devono essere anche un progetto, un processo di carattere tecnico-gestionale all'altezza dei tempi. Avete visto anche con quanta difficoltà, ma spero che sia riconosciuto, tempestività. Il tema che è stato introdotto, evocato anche da Cantalupi, quello della sanità, è un tema con il quale i cittadini si confronteranno, perché noi oggi è un dato che agita la scena politica nazionale, c'è una polemica, le risorse, la sanità, eccetera. Nessuno mette in discussione che ci sia a rischio il sistema. Magari si mettono in discussione la responsabilità di chi ha generato questa situazione nel dibattito, ma nessuno disconosce che noi avremo di fronte dei mesi molto difficili, anche a livello locale. E il fatto che a fronte della fuoriuscita dal sistema degli MMG, dei medici di medicina generale, cioè i nostri medici di base, e siano state introdotte due nuove figure professionalmente in evoluzione e anagraficamente molto giovani, è testimonia di una nostra capacità e una nostra reattività rispetto a un bisogno che ha insediato in altre realtà. Nell'Lodigiano ci sono realtà completamente scoperte dalla possibilità di fruire delle prestazioni dei medici di medicina generale. Spero, e voi sapete, che in questo momento il sistema sanitario nazionale, soprattutto per le cure di prossimità, noi siamo abituati storicamente ad avere il nostro medico, era il medico della mutua, è diventato il medico di base, eccetera, eccetera. Questo non sarà più garantito in futuro. Gli operatori di quel settore non sono dipendenti, ma sono medici convenzionati. Se il sistema non è attrattivo, noi rischiamo di declinare verso una situazione nella quale l'assistenza di base non sarà garantita a tutti. È una cosa che dobbiamo evitare. Eccetera. Non mi soffermo sul resto. Siamo di fronte a una serie di investimenti. Guardate, questo sforzo io credo che non sia replicabile. Siamo di fronte a circa 22-23 milioni di investimenti pubblici e che sono stati registrati, indicati nella programmazione, diciamo, che oramai si stanno mettendo a terra, sono finiti, dei privati, e siamo vicini ai 10 milioni di investimenti pubblici. Questo bilancio dice questo. Il consigliere Mondello ha detto: quando ci saranno le possibilità di discutere di volta in volta questi istituti, saremo in grado anche di essere pronti a registrare e a manifestare il nostro atto di indirizzo consapevole. Io mi fermo qui, lascio ovviamente agli atti tutta la testimonianza di questo grande sforzo e mi auguro che si riesca ad acquisire tutti questi obiettivi. Lo sforzo che stiamo facendo è enorme. Mi auguro che questo possa essere apprezzato sia da questo Consiglio che anche, se saremo all'altezza di comunicare e di essere tempestivi ed efficaci, anche dalla nostra popolazione, perché qui noi realizziamo un atto di servizio e ci prendiamo la responsabilità di declinarlo nelle sue modalità, nell'impegno di risorse e anche nelle energie, nella generosità, dedizione per poter conseguire questi obiettivi. Vi ringrazio ancora tutti. Se non ci sono altri interventi, se si ritiene potremmo passare alle dichiarazioni di voto, oppure se si ritiene che queste siano state assolte, possiamo procedere. Quindi metterei in votazione il punto 7. Prego. Dobbiamo per forza. Grazie. Il punto 7, approvazione del prospetto aliquote IMU, la conferma delle aliquote in vigore. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti i colleghi. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie. Ottavo punto, approvazione nota di aggiornamento del DUP 25-27. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti i colleghi Ferrari e Mondello. Immediata eseguibilità anche qui. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvazione del bilancio di previsione e allegati. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Colleghi Ferrari e Mondello. Facciamo immediata eseguibilità anche di questo. Grazie. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie. Decimo punto. Nomina componenti dei dipartimenti comunali. Riferisce il collega Federico Cantaluppi.
Allora, per il gruppo Viverlo di Vecchio, nel Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Attività Produttive, le nomine sono dei signore, Lorenzo Tambini, Samuele Bosia, Mattia Maffi, Mauro Marangoni, Antonella Ponzellini e Antonella Riboldi. Per il Dipartimento Ambiente e Territorio Urbanistica, Anna Maria Laguardia, Alfredo Caleffi, Marco Scaratti, Paolo Fazzi, Davide Vanelli e Gianni Saccani. Per Dipartimento Cultura, Istruzione, Sport ed Eventi, Fabrizio Battistotti, Enrico Toriani, Alberto Bignamini, Silvia Croce, Nicoletta Tagliavia, Marta Pasinetti. E infine per il Dipartimento Sanità e Servizi Sociali, Giulia Quistapace, Pola Luizzi, Luisa Martelli, Luca Della Via, Luigi Bottigiola e Vito Umile. Auguro buon lavoro comunque ai prossimi neonominati dipartimenti.
Grazie. Altre proposte per la composizione di dipartimenti? Signore Mondello?
Allora, dobbiamo andare in ordine?
No, come va?
Sociale, eccetera, eccetera. Allora, Gianni Merlini, Alberto Merli, Concetta Martinez. Per l'urbanistica, Marcello Montuoro, Michele Patruno e Alberto Merli. Bilancio e tutta la sua dicitura, sempre Gianni Merlini, Silvia Salvatori e Giuseppe Corbellini. E per l'ultimo dipartimento, Domenica Pirrone, Marco Tarozzi, il cognome della mazza. Mi sono dimenticato il cognome della persona, scusatemi. Grazie. Marzia, comunicherò tempestivamente.
Grazie,
sì. Domani, dopodomani, comunque scriverò il cognome della persona.
Abbiamo completato, sì. Pare di sì, vero? Tutti i dipartimenti sono completati. Va bene, dobbiamo aggiungere qualcosa, qualche valutazione?
Marzia Lascaro.
Ah, ecco, grazie. No, bene, questo non lo so, noi è una cosa importante, l'avete negoziata, no, questa cosa. Allora, se volete, secondo me per concorso possiamo anche dare dignità in questo consiglio a quello che era stata una richiesta che era pervenuta e che è stata valutata, visto che stiamo parlando dell'insediamento dei dipartimenti, che cercheremo subito dopo le feste natalizie di insediare come prima seduta, insieme anche alla nomina delle presidenze della commissione, credo che sia utile informare il consiglio che è intervenuto un accordo, che poi magari i dettagli si potranno anche vedere, però mi sembra abbastanza importante sottolineare questa, che è una novità. Esclusivamente, prego il segretario anche di annotare questa condizione d'ingresso, di accesso all'istanza che è stata accolta, e cioè quella di conferire la presidenza di una commissione consigliare alla minoranza. Sarà poi facoltà ovviamente del gruppo di minoranza scegliere la persona che presiederà questa commissione. Per noi questo è un gesto importante che vorremmo ascrivere al fatto che nelle discussioni che ci sono state in campagna elettorale, ma non solo, insomma, c'è una convergenza, una visione comune che ci spinge tutti a considerare che più le informazioni sono nella disponibilità e più gli organi istituzionali sono accoglienti rispetto all'impegno e alla generosa dedizione di servizio. Noi siamo delle realtà in cui l'impegno in questo Consiglio, ma per estensione negli organi di governance degli assetti, sono frutto prevalentemente ed esclusivamente in molti casi, come quello dei dipartimenti, di una generosa messa a disposizione a farsi servizio per la comunità. E allora più elementi ci sono a disposizione, più garanzie noi riusciamo a rappresentare, più conoscenze sono a disposizione di chi è chiamato ad assolvere al proprio impegno, più trasparente è l'azione anche consapevole di carattere amministrativo. Per cui la commissione bilancio, sapete, nei sistemi anglosassoni è come dire una consuetudine, è la commissione di controllo per eccellenza, ma è anche la commissione nella quale uno ha la possibilità di avere uno sguardo, come dire, generale su tutte le attività, sia in termini, come dire, di assetti che in termini di risorse finanziarie. È una scommessa che per questa legislatura ed è per questa consigliatura ed è per questo che pregherei il segretario, noi dobbiamo emendare il regolamento, adesso troveremo la formula, perché per quel che riguarda questa consigliatura che è iniziata qualche mese fa, la presidenza della commissione bilancio sarà una prerogativa a disposizione della minoranza in consiglio. È un gesto ovviamente di cui penso e spero che sia apprezzato anche la dimensione di relazione che vogliamo che intercorra tra maggioranza e minoranza, e l'unica cosa che chiediamo ovviamente è che sui provvedimenti, non tutti ovviamente, ma insomma apprezzate le circostanze dove è necessaria l'espressione del parere, dobbiamo tutelarci rispetto al fatto che se per qualsiasi ragione il Presidente non fosse nella condizione di convocare o presiedere la Commissione, comunque esista la possibilità di esercitare un potere sostitutivo da parte del Sindaco, oppure quello che il provvedimento stesso potrebbe andare direttamente in Consiglio senza il parere della Commissione Bilancio, che così Consiglio, come dire, è comunque sovrano nella sua legittimità, eccetera, eccetera. Io ringrazio sia il collega Federico Cantalupi che il collega Mondello, perché potrebbe essere un'opportunità, pensiamo tutti di coglierla, e che da lì possano generarsi più processi informativi e meno equivoci, e soprattutto nessuna diffidenza rispetto al concetto di trasparenza e di servizio che sia la maggioranza che la minoranza si mettono a disposizione della nostra comunità. Penso possiamo licenziare questo provvedimento. Prego, chiedo scusa.
Volevo giusto ringraziare ovviamente il capogruppo di maggioranza Cantalupi, l'amministrazione e tutti i consiglieri per questa opportunità e questo impegno oneroso, speriamo di esserne all'altezza, e niente, solo questo, solo il ringraziamento di questa opportunità, che è la prima volta che tra l'altro nella storia di Lodivecchio succede, spero che anche in futuro possa ripresentarsi. Grazie.
Grazie. Vogliamo vedere la formula subito, dottore, l'ha già generata, la formula con cui esercitare il potere sostitutivo oppure l'assenza di parere del provvedimento. Si è esercitato? Proviamo.
Così diciamo, su due piedi posso ipotizzare le seguenti opzioni: o l'individuazione di un vicepresidente o il passaggio in alternativa, come si era fatto a volte, direttamente dalla capigruppo, laddove non sia possibile far passare dalla commissione di merito. La butto lì, forse sono le due soluzioni più semplici.
Sì, oppure senza il parere ma in consiglio diretto.
Ovviamente
se abbiamo 24 ore o 48 ore di tempo, sì, non è che possiamo convocare.
Ma quello già previsto.
No, allora, è una norma, come dire, che garantisce anche chi deve assolvere agli istituti regolamentari di poter andare avanti ad amministrare. Cioè, in questi giorni a Lodi c'è nato un filibustering sulle commissioni bilancio, cioè essere disponibili a dare questa opportunità di presidenza alla minoranza non può, come dire, interdire o addirittura annullare il nostro diritto, certo, ad avere il provvedimento che abbia il suo svolgimento corretto, per cui la studiamo e la presentiamo, sì, magari direttamente, sì, all'attenzione, all'insediamento della commissione, poi la ratifichiamo magari in un prossimo punto. Va bene, grazie. Punto 11, dobbiamo votarla, sì. Va bene, metto in voto i componenti, la nomina, la ratifica della nomina dei componenti. Chi è favorevole? I dipartimenti. Sarebbe stato grave. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Punto 11. Piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio, approvazione consuntivo anno scolastico 23-24 e preventivo 24-25. Relatore la collega Cremonesi.
Grazie signor Sindaco. Nella Commissione Istruzione e Cultura abbiamo avuto modo di esaminare il piano di diritto allo studio con i consiglieri, che ringrazio per il confronto costruttivo che abbiamo avuto sui vari punti del documento. In poche parole, il piano di diritto allo studio è uno strumento di programmazione nel quale vengono rappresentate le modalità e le scelte in termini di risorse, di tempo e di forza lavoro con le quali la nostra amministrazione sostiene tutte quelle attività ad integrazione delle attività didattiche per promuovere il pieno accesso al diritto all'istruzione per i bambini e le bambine della nostra città, delle nostre scuole. Volevo giusto darvi in modo sintetico qualche dato numerico. Il piano di diritto allo studio impegna circa 380.000 euro, una fetta importante di questa cifra, 230.000 euro, sono destinati all'assistenza educativa scolastica per 75 bambini in quest'anno scolastico, numero in aumento rispetto allo scorso anno. Questi fondi sono destinati all'inclusione dei bambini con bisogni speciali presenti nelle nostre scuole e denotano una forte attenzione alle implicazioni sociali e alle esigenze in primis dei nostri ragazzi e dei loro famiglie. Un'altra fetta è necessaria per integrare la quota pagata dalle famiglie per accedere ai servizi integrativi scolastici che abbiamo garantito anche per quest'anno scolastico, il pre-post scuola della scuola dell'infanzia e della primaria, il prolungamento orario per la scuola secondaria, il trasporto scolastico e la refezione scolastica. Per quest'ultima, ad esempio, si paga una tariffa calmierata su base ISE e anche quest'anno abbiamo ritenuto di non alzare le tariffe per non gravare sulle famiglie nonostante l'aumento dei prezzi. Un'altra fetta importante, 50.000 euro annuali, sono il sostegno alla quota materna, alla scuola materna parrocchiale a fronte della convenzione triennale per il riconoscimento del ruolo importante formativo e sociale della loro funzione complementare educativa. Infine, per ciò che riguarda i progetti extracurriculari ad ampliamento dell'offerta formativa, si è riusciti a proporre e verranno organizzate appunto nei prossimi mesi diverse attività formative per i nostri ragazzi, opportunità che permetteranno loro di fare esperienze educative legate al territorio, allo sport e alla cultura, grazie al coinvolgimento e alla collaborazione con le associazioni presenti sul nostro territorio. Grazie.
Grazie, essendo già stato visto in commissione di merito, quindi l'essenzialità dell'esposizione. Consigliere Ferrari, grazie.
Relativamente al piano di diritto allo studio, riteniamo positive le varie iniziative programmate che garantiscono un'istruzione accessibile a tutti gli studenti. Ci preme, come già evidenziato in sede di commissione, che si continui con le attività di sensibilizzazione circa l'educazione alimentare e con la programmazione di corsi per l'insegnamento delle manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree di primo intervento. Con l'augurio che vengano intensificate le azioni di recupero dei crediti non corrisposti per la refezione scolastica, riteniamo che il piano meriti pieno sostegno e approvazione, pertanto esprimeremo un voto favorevole per lo stesso.
Grazie. Prego. Grazie. Depositiamo agli atti l'espressione della dichiarazione di voto favorevole da parte del collega Federico Cantaluppi. Chi è favorevole quindi? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità il piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio. Dobbiamo dare immediata esecutività? No?
Non credo.
Ci sono provvedimenti? No. No. Ordinaria amministrazione. Va bene, grazie. Dodicesimo punto. Approvazione della documentazione finalizzata a costituire la comunità energetica rinnovabile, solidale, solare, lodigiana, fondazione di partecipazione. Relatore, il collega Simone Fabiano.
Grazie signor Sindaco, buonasera. Questo atto rappresenta la costituzione di una fondazione, appunto di una CERS, di una comunità energetica solare. I documenti sono stati visti anche con il dottor Guazzi, ma scritti principalmente dal comune di Lodi in quanto capofila di questo progetto. L'idea, come ne avevamo discusso già in una precedente riunione, è quella di creare questa comunità tra i soci fondatori, ecco, anche il comune di Lodi Vecchio vorrebbe aderire. Sarà una fondazione aperta e quindi poi dopo l'atto notarile dovrebbe essere firmato verso fine gennaio, ma dopo quella data chiunque potrà entrare come socio produttore o socio consumatore, e quindi oltre agli enti pubblici anche privati cittadini, aziende, enti del terzo settore, tutti coloro che sui propri immobili vogliono installare dei pannelli fotovoltaici, quindi produrre energia che verrà rimessa in rete prima per l'autoconsumo e poi per la condivisione, quindi la logica della comunità energetica è proprio quella della condivisione dell'energia solare. Tutti gli atti sono stati visti, come ripeto, la firma dal notaio sarà verso fine gennaio e parteciperemo in quella sede poi alla costituzione della fondazione.
Grazie assessore Fabiano. Ci sono richieste di intervento? No, grazie. Se non ci sono richieste di intervento, si procede alla messa in votazione dell'approvazione della documentazione finalizzata alla costituzione della società. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? I colleghi Mondello e Ferrari. Sì. Mediato esecutivo, anche perché gli atti devono essere trasmessi immediatamente al notaio per rispettare. Ci sono altri enti che stanno deliberando. Immediata eseguibilità del provvedimento, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Grazie. Tredicesimo punto, approvazione schema di convenzione di segreteria. Brevissimamente, quest'anno... non quest'anno ma l'anno prossimo, con una vigenza del provvedimento che deve esaurire un iter che è abbastanza complesso, ma noi oggi però esprimiamo questa volontà, è quella di ritornare ad una modalità di relazione, di collaborazione con il dottor Guazzi che implementi la sua funzione in termini di tempo da dedicare al nostro ente, e quindi ritorniamo noi capofila di una convenzione di cui voi sapete vi è la necessità di contrastare anche le difficilissime condizioni nel quali versano oggi gli enti locali, cercando, come dire, di essere il più possibile nella relazione con il proprio segretario comunale. Noi abbiamo vissuto un'esperienza, come dire, all'inizio della scorsa legislatura di collaborazione col dottor Guazzi, che era improntata in un certo modo, poi anche per l'incalzare di tutta una serie di adempimenti che, sapete, gli enti locali subiscono. Intanto, in primis, la carenza di disponibilità di segretari, che costringe moltissimi enti ad avere un'assistenza virtuale, nel senso che non vedono la presenza fisica dei segretari comunali negli enti, e sapete quanto sia esiziale questa funzione per l'attività dell'ente. Noi non siamo per fortuna in quella condizione, e però vogliamo, nel momento in cui si sono rivelate delle circostanze che ci consentono di riprendere un rapporto più impegnativo dal punto di vista della presenza del segretario nella nostra comunità, di farlo, e quindi avremo verosimilmente da metà gennaio probabilmente la vigenza di questa convenzione, di cui poi chiederò anche al segretario di darci un po' le coordinate, perché i comuni contraenti sono un numero, come dire, ottimale. In realtà è che poi con gli scavalchi arrivano 7, 8, 10, 12 enti a cui bisogna garantire. Sta scemando, e allora bene, si liberano energie e risorse per la nostra comunità. Quindi se noi abbiamo, approfittiamo di questa disponibilità e rientriamo, come dire, anche noi, sapete tutti quanto può essere importante per noi avere la presenza del segretario comunale, perché questo, come dire, oltre a rassicurare l'apparato, perché per gerarchia di competenze e di esperienza in quella funzione si assumono le competenze, direi, di carattere giuridico, che devono svolgere una funzione rassicurante non solo per gli amministratori ma anche per tutti i componenti dell'apparato. Quindi per noi è importante. Ciò detto, il testo è abbastanza, come dire, un testo standard, e quindi da verosimilmente metà gennaio, quando saranno svolte tutte le funzioni burocratiche, ritornerà in una relazione in cui adesso sentiremo il segretario. La nostra quota di partecipazione dovrà essere in pari del 35%, 34%.
Grazie signor Sindaco. Sì, intanto io tengo a ringraziare l'amministrazione di quello che considero un rinnovo della fiducia nei confronti del mio apporto professionale. Io devo dire che tutto sommato sono contento in una fase, in una congiuntura in cui la mia figura professionale appunto è un po' tirata per la giacca, per note carenze. Adesso sta per fortuna per entrare in servizio a gennaio un'immissione che però in realtà non interessa ai comuni della fascia sopra i 5.000 abitanti come Lodivecchio, che non si possono avvalere dei miei iscritti all'albo. In generale appunto c'è stata una considerevole sofferenza su questa figura professionale e quindi anche tante volte dei rapporti molto di breve durata. Quindi io devo dire che sono contento del fatto che grazie a questa amministrazione si è potuto creare e mantenere nel tempo un rapporto di collaborazione e di fiducia che credo, insomma, per me è stato comunque, non nascondo, impegnativo i primi anni, ma appunto poi conoscendo un ente, conoscendo un'amministrazione, un po' anche la comunità, mi permetto di dire, e poi diciamo che diventa sensato ed efficiente e funzionale mantenere questa collaborazione nel tempo, quindi è un'opportunità che mi fa molto piacere coltivare. Dal punto di vista pratico operativo, come giustamente diceva il sindaco, il rapporto muta dalla regenza alla titolarità, quindi è un rapporto più stretto quantomeno dal punto di vista giuridico, anche se non vi nascondo che un comune come questo o lo si cerca di tirare dietro oppure no, però è chiaro che questa nuova modalità di relazione mi consentirà di avere più tempo a dedicare. Detto per inciso, lascio indietro un comune un po' più grandicello, un po' meno del vostro, e un paio di piccolini, quindi insomma vedremo come si muoveranno le cose, ma l'intenzione almeno per ora, per quanto mi riguarda, è quella di alleggerire il carico complessivo, quindi spero che questo darà un beneficio sia qua e sia anche alla mia persona, perché poi mi piace il mio lavoro, ma se non avanza niente diciamo che diventa un po' oneroso. I tempi sono stati questi, quindi diciamo che questa è parte di un'operazione di riequilibrio che conto sia di beneficio appunto sia al Comune Lodivecchio sia alla mia persona. Grazie.
Grazie a lei. Possiamo procedere se non ci sono interventi o richieste di approfondimento alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Dobbiamo dargli l'immediata eseguibilità al provvedimento, che così sono
un po' complicato.
Grazie. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie, grazie. 14° punto all'ordine del giorno. Una mozione presentata dal gruppo Vivere Lodivecchio ad oggetto espressione di posizione contraria al progetto di modifica ampliamento dell'inceneritore Ecovat Vidardo SRL, relatrice la nostra collega Camilla Maiocchi. Prego.
Sì, grazie signor Sindaco, colleghe e colleghi consiglieri, ci troviamo oggi a discutere di un tema di fondamentale importanza per il nostro territorio che riguarda la proposta di modifica e ampliamento dell'inceneritore Ecovat Vidardo SRL, facente parte del gruppo Itelium, a sua volta controllato da un fondo di investimento gestito da una società inglese, con sede legale a Londra. Un progetto che solleva non solo dubbi tecnici e legali, ma anche preoccupazioni serie per la salute pubblica, la qualità ambientale e la tutela del nostro paesaggio. Sono quasi 2 anni che nell'Odigiano il nome Ecovat provoca timori, da quando nell'aprile 2023 l'azienda del gruppo Itelium ha presentato alla provincia di Lodi il progetto per un nuovo ampliamento dell'inceneritore. La proposta, rinnegata e sottoposta al vaglio di Regione Lombardia, prevede che la gamma di materiali da trattare passi da 16 codici CER, prevalentemente biomasse, a circa 400. La capacità annua di smaltimento dei rifiuti passerebbe da 35.000 a 150.000 tonnellate. Porterebbe quindi a un incremento della capacità di incenerimento del 340%. Inoltre saranno inseriti 2 nuove linee di rifiuti, che saranno quelli speciali e pericolosi. Un intervento di tale portata che avrà un fronte di 200 metri, una profondità di 74 metri, un'altezza di 55 metri, ovviamente ha un gravissimo impatto sul nostro paesaggio e in termini di consumo di suolo. Questo porterebbe inoltre all'incremento delle emissioni di sostanze inquinanti, come non solo CO2 ma anche biossido di zolfo. Ricordo già che la conformazione geomorfologica del nostro territorio non aiuta. Innanzitutto non aiuta per il particolato atmosferico, quindi parliamo di PM2,5 e PM10, che rendono il nostro territorio uno dei peggiori in termini di qualità dell'aria. Questo progetto avrà un impatto negativo anche sulla viabilità del nostro territorio, con un aumento indiscriminato di quello che sarà il traffico pesante. Si stima che ogni anno, in aggiunta al traffico attuale, si aggiungerebbero almeno altri 5.000 auto articolati, che percorrerebbero le nostre strade per raggiungere appunto l'impianto di incenerimento, con conseguenze dirette sia sulla viabilità sia sulla sicurezza stradale. Questo progetto ovviamente non trova nessuna giustificazione in alcuna pianificazione regionale sul trattamento dei rifiuti. L'impianto così modificato si configurerebbe come il terzo in Lombardia di questa categoria per dimensioni. È chiaro quindi che questo progetto di ampliamento presentato dai Telium non è legato a una necessità di soddisfare un effettivo fabbisogno né del territorio lombardo né tantomeno di quello lodigiano della nostra provincia, ma ricordo che è mosso da interessi economici privati e che i profitti di questa folle operazione potrebbero andare a finire nelle tasche di pochi e a pagarne le conseguenze saremmo tutti noi, soprattutto i cittadini lodigiani. Non possiamo quindi ignorare queste preoccupazioni che sono state sollevate da numerosissimi soggetti istituzionali, politici e associativi. Ricordo che a Lodivecchio, per esempio, grazie anche al lavoro di moltissime associazioni, sono state raccolte 150 firme. È quindi necessario manifestare quello che è il nostro dissenso. La nostra comunità ha il diritto di vivere un ambiente sano e tutelato ed è nostra responsabilità quella di prendere una posizione chiara e unitaria in difesa della salute di tutti i cittadini e in particolare del nostro territorio. A questo proposito invito tutti i consiglieri e le consigliere a sostenere con convinzione questa mozione. L'auspicio è che il Consiglio Comunale approvi all'unanimità questo documento, inviando un messaggio chiaro a tutti gli enti competenti affinché siano prese in considerazione le criticità legali e non solo legate a questo progetto e venga negata ogni autorizzazione per l'ampliamento dell'inceneritore. Grazie.
Grazie, collega Maiocchi. Sono richieste di intervento? Collega Ferrari Antonia, prego.
L'ampliamento dell'impianto Ecovat di Castellaga Vidardo desta alcune preoccupazioni che in tutto il territorio devono essere considerate attentamente. Un grande impegno istituzionale è già stato messo in campo a tutti i livelli. Basti pensare che ad esempio lo scorso mese di giugno, insieme ad altri colleghi parlamentari eletti nel territorio e al sindaco di Castellaga Vidardo, l'onorevole Raimondo di Fratelli d'Italia, ha incontrato il ministro dell'Ambiente Pichetto Frattin. Il governo non ha competenze su questa vicenda, questo deve essere chiaro a tutti, ma Fratelli d'Italia ha voluto farsi portatore di questa tematica. Questo progetto non nasce da una richiesta della politica, non c'è alcuna istituzione che ha sostenuto o voluto l'ampliamento perché non vi è alcuna necessità, soprattutto in un territorio che nel tempo i suoi dazi con l'impatto ambientale li ha abbondantemente pagati. È il privato che ha deciso di aumentare il suo business, certamente si tratta di un'iniziativa legittima, ma quando si tratta di questi temi vanno coinvolte la politica e le comunità locali, ma ciò non è avvenuto. Questo progetto, se realizzato, rappresenterebbe una minaccia significativa per l'ambiente e per la qualità della vita di chi vive in tutto il territorio circostante. Il procedimento anzi ha avuto un iter anomalo, in quanto una prima richiesta, che per via della tipologia dei rifiuti coinvolti ricadeva sotto la competenza di Regione Lombardia, è stata ritirata. Regione, infatti, non l'avrebbe approvata. È stata dunque presentata una seconda richiesta, che esula dalle competenze regionali e ricade sulla provincia. Un atteggiamento scorretto da parte del privato, un fondo internazionale che evidentemente ha deciso di evitare il confronto con la Regione Lombardia. Siamo dunque contrari, perché l'ampliamento comporterebbe un aumento delle emissioni delle sostanze nocive nell'aria, con delle conseguenze negative per la salute pubblica, che andrebbero ad aggiungersi ai cattivi odori e alle emissioni di fumo a polveri, già presenti nell'area lodigiana. La presenza di un termovalorizzatore di queste dimensioni potrebbe deprezzare il prezzo della proprietà immobiliare e quindi scoraggiare nuovi investimenti nella zona. L'aumento del traffico dei camion aumenterebbe l'inquinamento acustico ed atmosferico. La politica può e deve esercitare il suo ruolo politico. Come Laus Futura siamo a fianco della provincia che oggi ha pochissime competenze, ma tra le poche che sono rimaste proprio quella sull'ambiente e sulla gestione del territorio. Questa mozione serve a tenere alta l'attenzione, a mobilitarci tutti per sostenere le scelte della provincia di Lodi, perché ognuno può e deve fare la propria parte, perché le preoccupazioni dei cittadini non possono essere ignorate.
Grazie. Grazie, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io intanto apprezzo il fatto che la collega Maiocchi abbia portato anche alla nostra attenzione questo argomento. Noi siamo in una vasta area dove le ricadute, come venivano ricordate, saranno comunque conseguenze che noi dovremo sopportare. E il grado anche di reazione che è stato messo in campo, prima di tutto una grande coesione unitaria da parte delle forze politiche che in tutte le sedi hanno cercato di animare una discussione ed un confronto, intanto per rappresentare il fatto che questo insediamento è estraneo al fabbisogno del territorio, estraneo al fabbisogno di Regione Lombardia, e nasce soltanto interpretando con un atto di cannibalismo dei territori nell'interesse di tutelare pochi investitori che noi non conosciamo, partecipazioni che girano nei fondi di investimento, che transitano nelle borse europee o mondiali e che invece chiuderanno qui le perniciose conseguenze per il nostro territorio. Non abbiamo neanche un interlocutore con il quale relazionarci. Quindi è un'espressione la più negletta e foriera di sciagure per un territorio che francamente non merita di essere malvessato con questo. Credo che il livello di mobilitazione che è stato messo in campo sia un livello oramai di consapevolezza che si sta estendendo e credo anche che noi dobbiamo attentamente valutare tutte le opportunità di carattere normativo, comprese quelle che si stanno definendo in questi giorni, ma soprattutto nelle prossime settimane anche, sulla normativa che renderà Regione Lombardia sui siti idonei ad ospitare insediamenti sulla circolarità che è generata nella comunità europea come virtuosa sull'economia circolare che può derivare dall'insediamento di interventi che possono appunto insediare le energie rinnovabili e trovando lì magari le possibilità di contrastare anche giuridicamente, come veniva ricordato negli entrambi gli interventi. Ringrazio anche per l'equilibrio, la pacatezza e il rigore con il quale sono stati manifestati qui tutta una serie di valutazioni che rende merito a questo Consiglio che insieme ad altri mi auguro possano assumere decisioni coerenti come abbiamo fatto noi questa sera e di contrasto a questo insediamento. Il 25 di gennaio, se non erro come è stato ricordato, ci sarà una manifestazione un sabato mattina a cui chiameremo anche le nostre popolazioni al massimo grado di partecipazione possibile, proprio perché è una vicenda che ci riguarda e che può condizionare il sistema di relazioni personali, drammatizzandole in questo caso di questa vasta area in cui agirà questo insediamento. Grazie. Mettiamo però in approvazione, mi pare, consigliere Maiocchi, la mozione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. E grazie anche per quello che state facendo e che farete nelle prossime settimane. Successivo punto all'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato dal gruppo Vivere Lodivecchio ad oggetto riconoscimento dello Stato di Palestina. Credo che il relatore Federico Cantaluppi, che ci dirà contenuti e esito.
Grazie signor Sindaco. Allora io innanzitutto vorrei porre l'attenzione del Consiglio a questo ordine del giorno che ci è stato sollecitato dall'AMPI, che io ringrazio, dall'AMPI Lodivecchio, che porta alla nostra attenzione una situazione che ormai è quotidiana nelle cronache, nei telegiornali, nei giornali e all'attenzione di tutte le assemblee elettive nazionali e internazionali. La situazione che adesso sta avendo luogo in Medio Oriente, nella striscia di Gaza, per
lo scontro che sta avvenendo in quell'area del mondo è drammatica, e la primissima vittima, come sempre del resto quando scoppiano conflitti così atroci, la semplice gente e i comuni cittadini, i civili. Questo ordine del giorno propone il riconoscimento dello Stato di Palestina anche alla luce di altri atti che sono già stati assunti sia nel brevissimo periodo, in quest'anno dove si è consumata questa tragedia, ma prendono il là, per così dire, nel secolo scorso. Penso solo agli accordi di Oslo che sono stati citati anche nei considerati di questo ordine del giorno, per cui l'obiettivo che adesso i governi si propongono e che penso sia da ricercare sia quello di giungere a una pace affinché si possa costruire quell'ipotesi dei due popoli e due stati che tanto è stata presa in considerazione, ma che in via effettiva allo stato di oggi, allo stato dell'arte della realtà, non è ancora stata perseguita. Io cito Volo d'Uccello: a fine maggio del 2024 Spagna, Norvegia, Slovenia, Irlanda si sono unite al gruppo dei membri dell'ONU che riconoscono lo Stato di Palestina. E ecco, questo ordine del giorno ha una duplice richiesta che come Consiglio Comunale noi chiediamo ai governi e impegniamo il governo. Innanzitutto quello di agire nelle sedi dell'ONU e anche relativamente ai partner internazionali, quello di sostenere una vera e propria collaborazione diplomatica internazionale, di farsi l'attore di queste istanze per innanzitutto favorire un cessate il fuoco, un fermare le ostilità, favorire una de-escalation affinché anche si possano perseguire quei progetti di natura umanitaria che le associazioni, le ONG, i governi stanno cercando di portare in quell'area funestata del mondo. Chiediamo al governo inoltre di continuare lo sforzo diplomatico anche per l'attuazione della risoluzione dell'ONU, del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, risoluzione numero 2735, collaborare appunto con i partner per favorire una pace negoziata e soprattutto riconoscere lo Stato di Palestina per garantire il fatto che tra Israele e Palestina possa nascere un dialogo tra pari, prima di tutto, e per favorire questo dialogo è necessario un grandissimo sforzo, soprattutto in sede europea, che questa è la mia opinione personale, ma che riflette anche il dibattito presente in questo periodo, l'Unione Europea che deve farsi davvero portavoce di queste istanze e giocare un ruolo da protagonista, e le sedi, le assemblee internazionali, prima tra tutte l'ONU, affinché appunto possa nascere una pace duratura, possano svilupparsi istanze di natura democratica, Israele e Palestina possano sorgere come due popoli e due stati, come gli accordi di Oslo prevedevano, e coesistere riconoscendosi reciprocamente in pace, ecco, e in sicurezza.
Consigliere Mondello, prego.
Sì, ringrazio Cantaluppi per aver integrato, perché ci siamo sentiti nei giorni scorsi in merito all'ordine del giorno, perché noi avevamo fatto una nostra proposta di ordine del giorno, ci eravamo ancora risentiti telefonicamente, giusto in merito alle conclusioni. Ho visto che comunque le ha integrate, quindi...
Non l'ho esplicitato, ma forse colpevolmente, ma per questione, penso, puramente per uno scrupolo mio personale burocratico, perché noi ci siamo sentiti, poi la proposta di ordine del giorno a me è giunta per vie brevi in modo informale. Comunque diciamo che c'è stata un'interlocuzione tra i gruppi consiliari che condividono i dispositivi finali di questo ordine del giorno. problema relativamente al riconoscimento dello Stato di Palestina, che quindi diciamo sì, è sintomo anche di questa collaborazione.
Sì, sicuramente condividiamo il merito, l'idea che da anni purtroppo non è mai stata possibile i due stati, i due popoli. Diciamo che non è che non ci piaceva, trovavamo forse migliorativa, ecco, mettiamola così, l'allargamento delle conclusioni, quindi cosa chiedere, impegnare il governo in cosa, per il fatto semplice che, riconoscendo così com'è attualmente lo Stato di Palestina, sarebbe anche come riconoscere Hamas e dei terroristi. Però come ce l'avamo detti con il consigliere Cantaluppi e con l'aggiunta delle varie conclusioni, direi che è un po' più ampia, un po' più articolata e fa chiarezza, diciamo, in tutto il contesto.
Ecco, scusi signor Sindaco, prendo ancora un attimo la parola. No, relativamente a questo aspetto, io però tengo a precisare, anche perché, ripeto, questo è un ordine del giorno che c'è stato giustamente, io sono molto favorevole a questo aspetto, è stato sollecitato dalla sezione locale dell'ANPI. Ecco, nella mozione che noi abbiamo presentato, il riconoscimento dello Stato di Palestina è una richiesta che sorge anche su un terreno, diciamo, estremamente diplomatico, perché nelle premesse e nei considerati sono ricordate tutte le risoluzioni, le prese di posizione del governo, del Parlamento europeo. Detto ciò, la parte più importante, ossia quella del dispositivo finale, che sia stata corredata da questi aspetti più di natura di cooperazione internazionale diplomatica, io penso sia, ecco, a completamento quasi di un non detto esplicitato nei fatti ma non nelle parole, che noi accogliamo.
Grazie, mi pare che sia stato chiarito il senso e il significato di questa convergenza. Nel dispositivo finale c'è un'esplicitazione più articolata che non crea nessun equivoco rispetto a quali devono essere le azioni e a quali sono gli organismi che si devono mobilitare per cercare di assolvere la funzione di una mobilitazione che sia non solo delle coscienze ma anche degli organismi internazionali che consapevolmente devono porsi prima di tutto l'obiettivo di conseguire un atto di tregua a cui pensiamo sia giusto far seguire e continuare a mobilitarci, perché quella tregua si trasformi poi in azioni di pace e di assetti permanenti di convivenza in quell'area. Grazie per il lavoro che avete fatto, e con queste precisazioni che sono state riferite dai nostri due colleghi, io credo che si possa mettere in votazione il testo che verbalmente poi è stato riassunto da entrambi i nostri colleghi. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Penso che il Consiglio ha fatto una cosa importante anche in questo caso, andando, come dire, oltre la dimensione dei nostri problemi locali, ma di interessarsi anche a qualcosa che, di drammatico, che si sta svolgendo oltre noi, e però che non ci risparmiamo di poter giudicare. Grazie. 16° punto all'ordine del giorno, interpellanza presentata dal gruppo Laus Futura ad oggetto Roggia Balzarina.
Prego, consigliere. Do per letto il testo.
Anche così, no? Va bene.
Aspettiamo la risposta dell'assessore.
L'assessore Buona. Prego.
Grazie signor Sindaco. Prima di entrare nel merito delle richieste di chiarimento, è opportuno fare una premessa generale. Al fine di trovare soluzioni efficaci per la manutenzione del reticolo idrico e messa in sicurezza del territorio, l'amministrazione comunale, in continuità con l'impegno delle amministrazioni precedenti, ha già da tempo attivato un tavolo di lavoro con gli enti interessati: Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, Società Acque Potabili, Società Acqua Lodigiana, scusate, e regolatore utenza Roggia Balzarina, oltre ai proprietari contermini dei corpi idrici interessati. Il lavoro che per alcune complessità è stato ed è organizzato su diverse fasi funzionali e dalle attività di studio eseguite anche da professionisti che stanno completando la redazione dei progetti, qui di seguito quanto inerente alle delucidazioni richieste. Cavo Sillaro, cavo Lodivecchio. In tempi recenti, nella zona industriale di Lodivecchio, posta a nord della strada provinciale 115, si sono manifestati fenomeni di insufficienza nel reticolo ricettore delle acque piovane, ove sono presenti gli scarichi delle reti di drenaggio che servono questa porzione di territorio. Il ricettore è costituito dal cavo Sillaro cavo Lodivecchio, che origina ad ovest nelle campagne comprese tra la strada provinciale 115 e la strada provinciale 140, senza peraltro ricevere alcun apporto di colo, in quanto la pendenza del suolo è in direzione del cavo stesso, corpo idrico di riferimento nella zona che a sud-est si immette nella Roggia Balzarina, poco a valle del ponte di attraversamento della via Strabone. La Roggia Balzarina è un altro corpo idrico che veicola un sensibile quantitativo di acqua irrigua e che risente pesantemente dell'apporto del Sillaro, in corrispondenza di eventi a medio-elevato tempo di ritorno. I fenomeni che si lamentano sono infatti presenti, oltre che sul cavo, ma anche sul tratto della Roggia Balzarina subito a valle della via Strabone, lungo la zona residenziale a cavallo della via Codazzi, ove il tracciato della Roggia si incunea tra i fabbricati. Si è valutato di realizzare un'opera di invaso globale, dal volume di circa 6.000 metri cubi, che copra l'afflusso di tutte le reti meteoriche dell'area industriale e del manufatto di sfioro posto a ridosso della strada provinciale 115 in prossimità della rotatoria sud e che limiti il sovraccarico in direzione della Roggia Balzarina. Nella relazione tecnica che è propedeutica all'approvazione del progetto esecutivo che è in fase di lavorazione, sono previsti anche interventi di manutenzione straordinaria sullo stesso cavo. L'opera sarà di tipo a cielo aperto e comprenderà dispositivi idraulici di regolazione e collettamento accessori per indirizzare i flussi in ingresso e restituirli a valle alle quote e nei quantitativi corretti. Per quanto riguarda le opere a verde di mitigazione ambientale, esse andranno ad integrare le alberature già presenti sull'area di interesse e creeranno un effetto di isolamento dell'area senza stravolgerne l'assetto o alterare la caratteristica originaria. Le operazioni di compensazione con piantumazioni previste nell'area esterna circostante avranno la funzione di reintrodurre nella zona elementi del paesaggio un tempo caratteristici di questo territorio e di ricreare al tempo stesso ambienti naturali in grado di offrire rifugio a molte specie di animali selvatici. Per quest'opera Regione Lombardia ha stanziato 900.000 euro. La redazione del progetto e la realizzazione dell'opera saranno interamente eseguite da parte della società Acqua Lodigiana. La Roggia Balzarina. Per la situazione della Roggia Balzarina, l'attenzione è volta alle due situazioni citate in precedenza. Se con il progetto vasca di laminazione si andrà a regolarizzare l'apporto del flusso meteorico del cavo, per quel che concerne la strozzatura parallela al centro abitato, è attualmente in discussione un aggiornamento di un progetto di sistemazione della Roggia Balzarina elaborato dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, che è l'ente preposto alla manutenzione del reticolo idrico. L'aggiornamento del progetto, che è in fase di condivisione trilaterale in quanto è stato coinvolto anche la società Acque Lodigiane, ha acquisito anche gli elementi emersi dai sopralluoghi eseguiti già da alcuni mesi fa e sarà elaborato sempre dallo stesso consorzio, che prevederà anche la messa in sicurezza delle sponde. Inoltre, il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, nel proprio piano triennale che non è ancora pubblicato, ha previsto un investimento di euro 1,5 milioni per la sistemazione e l'adeguamento idraulico funzionale di tutta la Roggia Balzarina, anche nel tratto al di fuori del centro abitato. Questi interventi consentiranno di ripristinare il corretto deflusso e la messa in sicurezza di questo corpo idrico, stante il potenziale pericolo in presenza di eventi di tipo alluvionale, ma anche per garantire in situazioni ordinarie l'utilizzo dell'acqua nella stagione irrigua. Il nostro comune è anche coinvolto in un altro progetto sempre deliberato dalla giunta regionale e a completamento dei due precedenti interventi. Il nostro comune è interessato da un altro intervento finanziato sempre da Regione Lombardia con comunicazione inviata al Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria sulla roggia fratta Villanova, che coinvolge anche il comune di Tavazzano con Villavesco. L'investimento, sempre a carico di Regione Lombardia, è di 350.000 euro. L'evoluzione di tutto quanto sopra sarà anche oggetto di discussione ed aggiornamento in sede di Commissione e Dipartimento.
Bene, prendiamo atto da quanto illustrato dall'assessore Bona. Come ha già detto, passerà anche un'illustrazione nelle varie commissioni, e chiediamo se possiamo avere poi lo scritto di quanto detto. Grazie.
Io a questo proposito voglio aggiungere una cosa. Siccome nell'interpellanza si auspicano anche, come dire, delle ipotesi di soluzione, noi abbiamo ritenuto di dover rispondere attraverso, come dire, non tanto sbrigative ipotesi di lavoro, ma di strutturare la nostra risposta rispetto a ciò che è alla nostra attenzione negli atti, nei progetti e nei processi che sono aperti. Avete visto, sono 2,5 milioni di investimenti. Queste non erano state considerate fino a 2 anni fa opere prioritarie. Lo sono diventate, ma adesso noi dobbiamo avere una forte capacità di intrapresa per tutelarle queste risorse, perché dopo gli eventi alluvionali degli ultimi tempi, queste risorse che erano state dichiarate prioritarie devono essere, come dire, molto, molto difese. E dobbiamo far tutti un grande sforzo perché questo orientamento di finanziamenti mantenga questa destinazione a favore delle necessità che ha la nostra comunità. Sono finite tutte le risorse del riassetto idrogeologico e dopo gli eventi, con quella violenza devastante che hanno impattato nei territori, sono a rischio e quindi noi dobbiamo difenderle. E difenderle con una capacità di iniziativa che in questi mesi, in queste settimane abbiamo cercato di mettere in campo. Per cui ad alcune soluzioni un po' suggestive, cioè di andare a scavare, dobbiamo invece opporre scientificità, interventi di carattere strutturale in modo competente e determinato. Per questo nella risposta si fa riferimenti a progetti, a processi, a negoziati che sono in essere sia col Consorzio Mursa che con SAL per cercare di attivare subito le risorse che sono destinate a noi. L'altro fronte riguarda i privati. Fino ad oggi la storia della Balzarina ci insegna qualcosa che noi dobbiamo dire anche in Consiglio Comunale. Negli anni 90 era previsto un intervento di riqualificazione di tutta la Balzarina, era stato anche appaltato, è stato fermato con una controversia legale che è andata avanti anni e che ha addirittura imposto all'amministrazione comunale, alla fine degli anni 90, di revocare un appalto per interventi di ricalibratura dell'alveo della Balzarina che erano addirittura già stati appaltati. Quindi oggi noi abbiamo una novità. C'è un passaggio delicato e cruciale che riguarda i privati, che hanno una disponibilità a negoziare perché sono, come dire, dentro una vicenda che li riguarda, ma che li induce ad un atteggiamento reattivo e positivo. E noi è questo che stiamo cercando di fare in questo negoziato, che è delicato e che vi chiediamo, come dire, di considerare come un neonato che noi dobbiamo accudire per far crescere. Avete posto legittimamente i quesiti, noi abbiamo cercato di stare su un livello molto istituzionale nella risposta, perché questo è funzionale a cercare di impegnarci al meglio per arrivare ad un esito atteso da tutti. Ed è per questo che vi ringrazio anche questa sera per essere stati, come dire, su un piano di corretta relazione istituzionale. Grazie. Abbiamo chiuso il consiglio, io intanto vi ringrazio per essere stati qui questa sera, ringrazio anche tutti i presenti che hanno avuto la bontà e la pazienza di essere con noi, chi collabora e chi invece è qui per, diciamo, dovere di risposta, sia chi fa il proprio lavoro e chi invece è venuto per sensibilità personale. Vi faccio a tutti gli auguri per le prossime feste a nome mio e di tutta la giunta, e domani noi siete invitati, ci vediamo perché c'è il pranzo rituale degli anziani, e quindi se ritenete, come sempre, il brindisi ufficiale e formale lo faremo lì come tutti gli anni. Chi può ovviamente sa che a domani, grazie. Io chiederei solo ai colleghi della giunta di fermarsi 2 minuti perché abbiamo 9 punti della seduta di giunta che vediamo se smarcare stasera o no, o domattina. Adesso ne parliamo un secondo solo. Grazie e tanti cari auguri a tutti e buon rientro. Grazie.